Ci vuole un netto cambio di fase. La segretaria Schlein apre all'ipotesi di azzeramento della giunta pugliese. Ieri Conte ha ritirato il suo appoggio al governo regionale di Emiliano dopo la terza inchiesta in appena 2 mesi. Su Viana trovata la 6ª vittima, oggi riprendono le ricerche dell'ultimo disperso. L'amministratore delegato di Enel Green Power attacca i sindacati. Calunnioso parlare di subappalto per i danni all'esplosione della centrale. Non tornerà operativa per molto tempo. Investire su Mirafiori. Torino scende in piazza oggi a difesa del suo sito produttivo. Insieme ai metalmeccanici in sciopero anche i lavoratori dell'indotto, quadri, dirigenti, studenti e collettivi. Israele si sta preparando ad un attacco diretto dell'Iran nelle prossime 24-48 ore, lo scrive il Wall Street Journal citando fonti informate. Da ieri a Tel Aviv si trova il capo del comando centrale degli Stati Uniti per coordinare una eventuale risposta israeliana. La Casa Bianca lavora anche con Qatar e Oman per scongiurare un attacco diretto sul territorio israeliano. Buongiorno dalla redazione, le 7:31 minuti, il giornale radio. In Puglia serve un netto cambio di fase e il massimo rigore. A dirlo, a chiederlo, è Elly Schlein, è in una nota della segreteria del Partito Democratico diffusa ieri sera dopo lo strappo sulle primarie. Ieri Giuseppe Conte è andato a Bari, ha ritirato l'appoggio del Movimento 5 Stelle alla giunta regionale e proposto alla presidente Emiliano un patto per la legalità. La postura di Conte, molto criticata in ambienti dem romani, è quella di chi detta condizioni ma sa di colpire un nervo scoperto. Lisa Di Giuseppe segue il Movimento 5 Stelle per il quotidiano Il Domani.
Conte l'ha colpita nel suo proprio, no? La pulizia all'interno del partito, la pulizia dei cacicchi che lei stessa si era prefissata come programma quando è stata eletta ormai più di un anno fa. Indicare chiaramente un sistema che a livello locale continua comunque a essere dominato da figure come Emiliano, come Vincenzo De Luca in Campania, diciamo avere anche la prova pratica che poi quel sistema crea quantomeno delle ambiguità, poi ovviamente staremo a vedere cosa uscirà dagli atti giudiziari, per la segretaria è chiaramente fonte di imbarazzo, ecco. L'impressione è un po' che, se vogliamo, il cerchio, insomma l'attenzione si stia stringendo sempre più verso Emiliano, che comunque ha fatto più o meno tutto quello che si poteva fare in termini di carriera politica in regione. Dovesse esserci lì, non dico una partecipazione per carità, ma anche solo qualcosa che lo lambisce, e come dire, anche il fatto che sia stata colpita la sua stessa giunta un pochino fa pensare in questa direzione. Chiaramente si aprirebbe un problema ancora più grande per Schlein, peraltro in un periodo delicato come questo a ridosso delle elezioni.
E a fronte di tutto questo, già ieri molti evocavano la possibilità di un azzeramento della giunta Emiliano, meglio ora su propria iniziativa e ragionamento, che rischiare di esservi costretti dalle circostanze a ridosso delle elezioni. Fatte inchieste sono di natura locale, ma la Puglia è un bacino di voti importantissimo per il Partito Democratico in vista delle europee. Sentiamo Diana Santini.
La nota della segreteria arriva a tarda sera al termine di una giornata convulsa, forse la più lunga e difficile da quando è scoppiata la grana di Bari. Schlein parla di irritazione per le vicende giudiziarie e chiede al presidente Emiliano un netto cambio di fase in Puglia. Dopo l'uscita del Movimento 5 Stelle dal governo della regione, la tentazione di procedere all'azzeramento dell'intera giunta è dunque ben più di una voce, è una richiesta ormai quasi esplicita della segreteria ed è vista come l'unica via d'uscita possibile per rispondere allo stillicidio di arresti e inchieste, 3 per ora e non è detto affatto che sia finita qui, delle ultime settimane. Ora che i riflettori sono accesi, anche per l'uso spregiudicato che il Movimento 5 Stelle sta facendo della situazione, la tempesta fa riemergere storie vecchie che parevano già ampiamente digerite da un sistema, quello pugliese, evidentemente per ora poco lambito dall'onda del rinnovamento partita da Roma. È il caso del capogruppo regionale del Partito Democratico in Consiglio regionale, rinviato a giudizio nel 2017 per truffa e corruzione, che ieri si è dimesso per la seconda volta dopo che all'epoca dei fatti un primo formale tentativo di farsi da parte era orgogliosamente stato respinto dal partito. Nel cortocircuito di queste ore capita anche che il candidato del Movimento 5 Stelle alle defunte primarie, Michele Laforgia, avvocato di professione su cui parte del PD barese vorrebbe convergere, annunci la rinuncia alla difesa dell'ex assessore regionale Pisicchio, l'ultimo eccellente arrestato di casa PD. Il 5 Stelle intanto incassa. Ieri Giuseppe Conte è andato a Bari da Emiliano a dettare condizioni, uscita dalla giunta e patto per la legalità. Il presidente pugliese lo ha accolto con parole amichevoli, fin troppo, ha obiettato qualcuno, al punto da destare sospetti di intelligenza col nemico, Conte, un nemico che fino a ieri era l'asse strategico del progetto politico della nuova segreteria.
Dopo l'assalto alle regole sulla par condicio in vista delle europee, che assicurerà al governo e ai suoi ministri visibilità senza limiti di tempo e contraddittorio, il governo torna a minacciare la libertà di stampa. Lo fa introducendo il carcere fino a 4 anni e mezzo per chiunque pubblichi notizie false conscio dell'innocenza delle persone citate attraverso un emendamento alla legge sulla diffamazione a prima firma Gianni Berrino di Fratelli d'Italia. Il servizio di Michele Migone.
L'attacco della destra, la libertà di stampa è sempre più forte. Fratelli d'Italia ha proposto il carcere per i giornalisti condannati per diffamazione. Lo ha fatto con degli emendamenti alla legge in discussione al Senato. La Consulta, con una sentenza del 2021, ha chiesto che il Parlamento modificasse la precedente normativa, cancellasse l'ipotesi della prigione. E invece Gianni Berrino, il capogruppo del partito di Giorgia Meloni in commissione a Palazzo Madama, ha presentato gli emendamenti che aumentano gli anni di carcere, 4. Le multe, 120.000 euro, non poco, e il periodo di sospensione dall'esercizio della professione, fino a 3 anni. Una vera e propria intimidazione nei confronti dei giornalisti. Lega e Forza Italia, un po' spiazzati, hanno abbozzato una presa di distanza dalle proposte, ma con scarsa convinzione. La levata di scudi è arrivata invece dall'opposizione, dall'ordine dei giornalisti e dal sindacato. La FNSI parla di una misura incivile. In 3 giorni la destra prima ha modificato la par condicio, trasformando la RAI per legge nel megafono del governo, e poi almeno il partito della Meloni ha lanciato il più pesante avvertimento alla categoria dei giornalisti degli ultimi anni. Se si pensa che questo avvertimento è arrivato nel giorno in cui il giornalista dell'AGI, l'agenzia di stampa che l'editore deputato Lega Angelucci vuole acquistare da Leni, con un'operazione politica che riguarda l'editoria mai fatta prima in Italia, erano in sciopero proprio contro questa operazione, il quadro è completo. Totale controllo delle televisioni, a parte la 7, parziale controllo delle fonti primarie dell'informazione, l'agenzia di stampa, e l'intimidazione ai giornalisti, specialmente quelli di inchiesta, con la minaccia del carcere.
Israele si sta preparando ad un attacco diretto dell'Iran nelle prossime 24-48 ore, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti informate secondo le quali l'attacco colpirà direttamente il territorio di Israele. Da ieri a Tel Aviv si trova il capo del comando centrale degli Stati Uniti, Michael Kurilla, proprio per coordinare un'eventuale risposta israeliana a Teheran. La Casa Bianca in queste ore lavora su un doppio piano: garantire il pieno appoggio ad Israele e cercare di dissuadere l'Iran da un attacco diretto contro lo Stato ebraico. Washington sta lavorando in particolare con Oman e Qatar, i due paesi che nella regione hanno relazioni diplomatiche consolidate con Teheran. A Gaza intanto nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno causato 63 vittime tra i civili dal nord al sud della striscia. Ieri il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha adottato all'unanimità una risoluzione in cui chiede a Tel Aviv l'immediata rimozione di tutte le barriere e la fornitura di aiuti umanitari su larga scala, visto l'imminente pericolo di carestia per la popolazione. La guerra in Ucraina e il Parlamento di Kiev ha approvato una nuova legge sulla mobilitazione obbligatoria, una legge che rende meno facile lasciare le forze armate, togliendo la clausola che permetteva ai soldati al fronte di lasciare l'esercito dopo 36 mesi. Una notizia accolta con sgomento da molti ucraini che combattono da oltre 2 anni in prima linea, questo quanto riporta l'agenzia AFP. Il nemico ci supera di 7-10 volte in termini di soldati ad est, ci manca il personale militare, ha dichiarato in Parlamento il comandante delle truppe ucraine delle regioni dell'est. Nelle scorse ore un giornalista del quotidiano tedesco Bild, che segue gli scontri sul campo, ha affermato che l'Ucraina ha finito i sistemi di difesa aerea, compresi i missili Patriot. E proprio in questo momento di crescenti difficoltà militari, con una fine della guerra che sembra essere sempre più lontana, in Occidente si pensa alla ricostruzione dell'Ucraina. Ieri il G7 dei trasporti in corso a Milano si è occupato proprio di questo. Ascoltiamo il nostro inviato Fabio Fimiani.
Sono state 22 le imprese italiane che hanno partecipato alla sessione speciale dedicata all'Ucraina del G7 Trasporti in corso a Palazzo Reale a Milano fino a sabato. Nell'agenda la ricostruzione di infrastrutture per l'energia e per i trasporti. Nelle sessioni preparatorie le autorità di Kiev si erano soffermate in particolare sulla regione di Cerniv, a nord di Kiev, verso le frontiere con Russia e Bielorussia. La presenza di soggetti come le autorità portuali di Venezia e Trieste, ma anche Fincantieri, indica evidentemente che si è parlato pure di porti oltre che di strade, ferrovie, aeroporti ed energia, sia produzione che trasporto. Al tavolo della sessione pomeridiana c'erano infatti i colossi italiani delle costruzioni, come WeBuild e Pizzarotti, società autostrade, ferrovie dello Stato e le aziende pubbliche del sistema aeronautico ENAV ed ENAC. La prima giornata del G7 Trasporti a Milano a Palazzo Reale ha avuto l'agenda di giornata modificata già a partire dalle sessioni bilaterali del mattino, tra queste quella tra il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e l'omologo ministro ucraino Oleksandr Kubrakov.
È stata individuata ieri sera la sesta vittima della strage sul lavoro alla centrale Enel di Suviana, e Alessandro D'Andrea, 37 anni, tecnico specializzato. Negli stessi minuti andava in onda porta a porta l'intervista autodifesa dell'amministratore delegato di Enel Green Power, Salvatore Bernabei. Non c'è alcuna catena di subappalti, ha dichiarato, pur ammettendo che i lavoratori deceduti erano dipendenti di una ditta a cui l'azienda appaltatrice aveva a sua volta appaltato il lavoro, dunque un subappalto. Bernabei ha definito calunniose le critiche venute dai sindacati nel giorno dello sciopero indetto da CGIL UIL, che ha avuto al centro il tema della sicurezza sul lavoro. Con le prime luci dell'alba riprenderanno questa mattina le ricerche dell'ultimo disperso dell'incidente. Torino scende in piazza oggi per difendere il sito di Mirafiori e i suoi lavoratori dalle ipotesi di disinvestimento manifestate da Stellantis. Il tavolo convocato dal governo con l'azienda è ancora in corso, ma finora non ha dato gli esiti sperati. I sindacati hanno indetto uno sciopero per la giornata di oggi. Un corteo attraverserà la città in piazza con gli operai di Mirafiori, anche quadri, dirigenti, lavoratori dell'indotto, studenti e collettivi. Nina Leone è delegata FIOM di Mirafiori.
Sciopero indetto da tutte le organizzazioni e anche dall'associazione Quadri, e questo fa capire molto ciò che è la preoccupazione che abbiamo. Poi è anche vero una cosa, noi viviamo una pecca, che è quello che in Francia c'è il governo dentro Stellantis, da noi non c'è il governo, quindi è il fatto che ok, c'è una transizione, però poi alla fin fine non è che dobbiamo pagarla noi operai questa cosa, quando poi non si vuole realmente mettere soldi per fare investimenti reali per ciò che può essere un futuro, perché poi alla fin fine io la penso anche in questo modo, cioè io devo pensare anche a chi mi seguirà dopo, le future generazioni. Cosa gli stiamo dando a queste future generazioni, oltre a un lavoro sempre precario, sempre più precario, ma anche ho paura di dargli anche un mondo precario.
Prima campione dello sport, poi attore ad Hollywood, infine sotto processo per femminicidio e in carcere per rapina. Ieri è morto all'età di 76 anni O.J. Simpson. Roberto Festa.
O.J. Simpson ha calcato tutti i palcoscenici del mito americano. Lo stadio come campione di football, Hollywood, attore in blockbuster di grande successo, dall'Inferno di cristallo a Una pallottola spuntata, e poi il tribunale con il processo per l'omicidio della ex moglie e del suo uomo, infine la prigione dove passa 9 anni dopo una rapina a mano armata. Era nato in una famiglia non facile, O.J. Simpson, affetto da rachitismo, allevato da una madre single, membro di gang di strada. Il padre, in segreto drag queen, morirà di AIDS e lo sport a dargli soldi e successo. Sotto la superficie luccicante si aprono però le voragini. Gli muore annegata una figlia di 2 anni, avuta dalla prima moglie. La seconda moglie, Nicole Brown, è oggetto delle sue continue violenze. Proprio l'omicidio di Nicole, del suo giovane amante, è l'episodio centrale della sua vita. La fuga disperata di O.J. per le strade di Los Angeles, braccato dalla polizia, viene seguito in diretta TV da milioni di persone e diventa uno dei grandi classici della TV americana. Il successivo processo tiene l'America col fiato sospeso. Tutto sembra incastrare O.J. Simpson. Un guanto insanguinato, ogni tipo di traccia biologica, le frequenti botte alla moglie. Alla fine una giuria con 10 afroamericani lo assolve. Gioca a suo favore un dream team legale, i migliori avvocati che la sua ricchezza gli permette di assoldare. È l'impressione che polizia e sistema giudiziario americano cerchino di farlo fuori per il colore della sua pelle. Gli Gli ultimi anni sono tranquilli. Si gode la pensione in Florida, fa il commentatore TV, scrive libri. La sua corsa disperata si ferma. Ha detto una volta proprio O.J. Simpson: ho passato tutta la vita a correre. Di corsa, come nessun altro, O.J. Simpson ha percorso l'America e le sue ossessioni. Celebrità, violenza, razzismo, caduta delle illusioni di innocenza e di successo.
Diana Santini e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, ci risentiamo con gli aggiornamenti alle 8. Buona giornata e buon ascolto.